Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.andarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Ed eccoci a cominciare a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Ci dicevamo prima qua in studio che non è una mattinata particolarmente interessante, sono rare, ma quella di stamani sembra piuttosto noiosa, insomma, dare un'occhiata generale ai giornali, perché ancora i giornali sono pieni di elezioni al quarto giorno, magari non sono più il primo titolo, ma poi quando cominci a sfogliare ci sono 3, 4, 5, 6 pagine tutte dedicate alle regionali e al dibattito nei partiti post regionali in Lombardia e nel Lazio. Le notizie che si inseguono sui primi titoli sono, insomma, dall'Unione Europea che dal Parlamento dell'Unione Europea che ha preso una decisione rispetto allo stop nel 2035 di auto a benzina e diesel, aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e elezioni essenzialmente, questo è, e poi vabbè, analisi sulle, sempre legate alle elezioni, però più o meno questi sono i titoli principali, insomma gli argomenti dei titoli principali. I giornali, quelli peggiori, insomma quelli proprio della illeggibilità di Libero, Il Giornale, La Verità eccetera, l'hanno presa parecchio male questa cosa del Parlamento europeo che insomma cerca di fare una scelta per salvare il pianeta in qualche modo, l'ha presa molto male, fanno dei titoli insomma anche un po' surreali, anche perché insomma ancora non è che proprio questa cosa è fattiva. Vi faccio degli esempi: la sinistra ci lascia a piedi, autodemolizione UE e La Verità, no, La Verità ovviamente parla di vaccini come primo titolo, come praticamente ogni giorno, ma su questo titola Eurofollia, quindi usando anche la patologizzazione, ma questo insomma non ci stupisce per un giornale come La Verità. Iniziamo comunque a leggere qualcosa. E questo qualcosa è la prima pagina del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera titola appunto Auto Green, lite con l'Unione Europea. Voi direte, ma chi litiga con l'Unione Europea? Non è proprio chiaro il soggetto è il governo italiano sostanzialmente. L'Europa dal 2035 stoppa benzina e diesel, Salvini decisione folle, con quest'uso appunto di aggettivi che non si, su cui non ci si limita proprio. Via libera definitivo di Strasburgo, contrari il Parlamento, il Partito Popolare Europeo e i conservatori. I timori per l'occupazione, nel senso per il lavoro, per i posti di lavoro. Stop a benzina e diesel. L'assemblea plenaria dell'Europarlamento ha votato il provvedimento che vieterà da quella data, cioè dal 2035, la vendita di auto e furgoni con motore elettrico alimentato a benzina o a diesel. Diciamo che la cosa che si nota è che si sono divisi nel voto il Partito Socialista e il Partito Popolare Europeo. Questa mi sembra più o meno l'unica notizia. Poi si parla dell'impatto che questo potrebbe avere sulle fabbriche. A novembre il commissario dell'industria Thierry Breton aveva spiegato in un'intervista che il passaggio all'auto elettrica comporterà la distruzione di centinaia di migliaia di posti di lavoro lungo tutta la filiera, stimando che in tutta l'Unione Europea saranno circa 600.000 e solo in parte saranno compensati da nuovi posti di lavoro green. Inoltre aveva evidenziato che sarà necessario uno sforzo pezzo rilevante per produrre i 150 CV di capacità elettrica necessari entro il 2050 per adeguare la rete di colonnine di ricarica, per procurarsi le materie prime per le batterie e per rendere accessibili le auto elettriche. Insomma, di questo poi si discuterà molto, ma insomma bisogna anche tener presente che ovviamente lavorare tutti, lavorare meno, ma l'altro problema che mi sembra anche più cogente è che senza un cambio di modello di sviluppo, noi diremmo senza l'abbattimento del capitalismo, ma insomma l'ambiente non si salva del tutto, nel senso che chiaramente andare verso l'eliminazione dei carburanti fossili è necessario, ma non è che produrre lo stesso numero di macchine a energia elettrica sia senza conseguenze per tanti altri motivi, per le batterie, per consumo d'acqua, eccetera eccetera. Comunque andiamo avanti. Sulla prima del Corriere troviamo tutta la parte alta, è ancora conseguenza del voto. Dopo il voto si apre la partita delle nomine. Meloni, politica estera, la linea non cambia. Per quanto riguarda, quindi sono insomma due argomenti messi nello stesso articolo, ma vi ripeto, il Corriere per esempio oggi parla di post elezioni da pagina 2 a pagina 13, anche se poi il primo titolo lo dedica alle auto green. Gli articoli sulle auto green sono a pagina 16 e 17. In prima pagina, sempre relativo al dibattito tra i partiti, propone due interviste direi pressoché illeggibili, soprattutto la prima, il governatore Fontana, il governatore della regione Lombardia uscente e rieletto, nonostante lo sfacelo assoluto che la sua guida ha rappresentato rispetto alla gestione del Covid in Lombardia, è stato rivotato Attilio Fontana, certo con delle percentuali di accesso al voto che insomma conoscete. Il titolo è "E ora l'autonomia", appunto l'autonomia chiaramente alla A maiuscola dell'autonomia differenziata. Addirittura poi, se andiamo a vedere l'intervista di Marco Cremonesi, Fontana scrive: l'autonomia sarà una rivoluzione, cioè dice sarà una rivoluzione, ma insomma ora andiamo avanti. L'altra intervista è a Bonaccini, sapete, uno dei candidati alle primarie del PD, presidente della regione Emilia-Romagna. "Non accetto lezioni", è il titolo scelto per l'intervista. "Non prendo lezioni di sinistra, serve un PD che torni a vincere", dice il candidato alla segreteria, ovviamente come fa sempre il PD. Il loro dibattito è tutto interno a loro stessi, loro parlano solo tra di loro, e quindi sostanzialmente Bonaccini risponde a Elish Line, non alzano mai la testa perché si vede, hanno pure prende vento, non lo so. E poi abbiamo per quanto riguarda l'editoriale del giorno, che qui scelte molto molto alte del Corriere, è Sabino Cassese, "Il molto che resta da fare". Di che parla Cassese? Della Costituzione. Parla della Costituzione e dice, vabbè, perché sono 75 anni dal varo della Costituzione italiana, appunto votata nel 48, dice: "Non solo bisogna festeggiare i tre quarti di secolo della Costituzione italiana, ma anche rinfocolare il patriottismo costituzionale nazionale". Ora, intanto patriottismo è una parola che noi cancelleremo proprio dal vocabolario. Poi che ci sia qualcosa di bello in questo non ci sembra proprio, ma diciamo forse possiamo dare un pochino di spazio, un minuto, alla seconda parte di questo editoriale, perché insomma festeggiare una Costituzione, insomma, intanto ricorderei che è una Costituzione, io voglio ricordare soltanto tre argomenti che evidentemente, insomma, se anche qualcuno ci si appassionasse, nella prima parte, che è quella più interessante, non è applicata. Ricordo semplicemente l'articolo 11: l'Italia ripudia la guerra e l'Italia porta guerre, almeno bisogna risalire alla guerra in Kosovo, se non prima. alla guerra in Kosovo, e quindi agli anni 90. Poi potrei insomma ricordare per esempio che in Italia secondo la Costituzione si possono costruire scuole private senza oneri per lo Stato. Lo Stato finanzia le scuole paritarie almeno dal 1999, quando c'è stata entrata in vigore la legge Berlinguer. Articolo 27 della Costituzione: il carcere deve avere una finalità educativa e non deve proporre dispositivi di tortura. Insomma, lo stiamo dicendo da tanto tempo, il 41 bis è sicuramente tortura, l'ergastolo ostativo non si vede come possa avere una finalità rieducativa neanche per chi ci crede, al di là che noi le carceri le vorremmo proprio abbattere, qualunque forma di isolamento, ma io non diciamo che il carcere in generale non ha nessuna capacità, ma neanche velleità educativa, è proprio un altro discorso. Ma detto tutto questo, invece, Cassese si dice che la prima parte va bene della Costituzione, ma ha delle fragilità alla Costituzione. Innanzitutto ha delle fragilità perché sostanzialmente nella seconda parte è una cattiva applicazione di un modello, lo Stato parlamentare, già noto e ampiamente criticato. E poi perché è stata lentissima la fondazione dello Stato repubblicano, lentissima l'applicazione della Costituzione, fu necessario un decennio per istituire la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura, dovette passare più di un decennio per la parificazione dei diritti delle donne negli uffici pubblici, eccetera eccetera. Inoltre, dice, la Costituzione contiene promesse non mantenute, addirittura dimenticate: le comunità di lavoratori o utenti per la gestione delle imprese di servizio pubblico, il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, la promozione dell'accesso del risparmio popolare ai grandi complessi produttivi, il fine rieducativo della pena, l'accesso all'istruzione fino a livelli più alti, l'obbligo di registrazione, eccetera eccetera. E infine, scrive Cassese, la Costituzione non è riuscita a contenere i poteri dello Stato nell'ambito loro assegnato, ha consentito l'esondazione dell'ordine giudiziario in quello legislativo, in quello politico e in quello esecutivo. Quindi insomma passiamo da questo all'articolo invece sulla colonna destra, che parla proprio di Corte di Cassazione. Il Consiglio Superiore della Magistratura, la scelta sarà una donna a guidare la Cassazione. Dopo 42 anni trascorsi con la toga sulle spalle, Margherita Cassano, fiorentina, 67 anni, sarà la prima donna della storia chiamata a guidare la Corte di Cassazione. E la nomina è stata proposta ieri all'unanimità del CSM. Il voto finale è previsto in plenum col presidente Mattarella il 1 marzo. Poi una notizia interessante, anche piuttosto inquietante, forse l'unica di questa prima pagina, interessante dico, PNRR, più poteri su piani e tempi a Palazzo Chigi. Quindi Enrico Marro parla della decisione che è stata presa sostanzialmente di ovviamente in nome dell'efficienza, da parte sostanzialmente di accentramento di poteri di coordinamento sull'attuazione del PNRR. Vi ricordo 200 miliardi che dovremo pagare con le tasse del nostro lavoro fino a un tempo inimmaginabile. Ecco, chi decide su questi soldi è stato accentrato con una unità di missione ad hoc a Palazzo Chigi, cioè che verrà costituita a Palazzo Chigi, con la gestione finanziaria in mano al MEF, al Ministero dell'Economia e della Finanza, dove ci sarà un ispettorato generale. Con l'accorciamento dei poteri sostitutivi dopo 15 giorni, cioè i poteri sostitutivi scattano in caso di inadempienza da parte degli enti locali, e con la semplificazione, che già questa riduzione, insomma, dei tempi sostitutivi ci sembrano piuttosto inquietanti, nel senso che sì, ci sarà anche bisogno di correre, però ci sarebbe anche bisogno di un controllo sulle decisioni che si prendono. Ancora di più l'altro punto, che è stata la semplificazione procedurale della valutazione di impatto ambientale della via. Questo ci sembra, insomma, che come dire, il partito del cemento, le grandi costruzioni che si immaginano voglia andare veloce e non voglia controlli da questo punto di vista. Infine, la fotonotizia al centro pagina, vediamo Putin in un treno che il Corriere definisce segreto, ma c'ha la foto in prima pagina, non capisco, con l'amministratore delegato delle ferrovie Yakunin e il vice ministro, e un ministro, un vice ministro. Un treno invisibile, così si muove Putin, è il titolo dell'articolo di Lorenzo Cremonesi e Marco Imarisio. Una rete ferroviaria segreta con stazioni per raggiungere le sue residenze. Un treno blindato, questo è tutto per quanto riguarda la prima pagina del Corriere di oggi. Non so se vuoi la parola.
Sì, mi sposterei a questo punto sul manifesto che abbiamo da quest'altra parte del tavolo. Anche qua abbiamo una psicanalisi del vuoto, il titolo del manifesto, con appunto il titolo alto. Il centrodestra di governo vittorioso in 5 mesi ha smarrito 1,4 milioni di voti, ma il grande partito dell'astensione ha colpito un centrosinistra diviso e in cerca di futuro. Il PD aspetta le primarie, i 5 Stelle smarriti nei territori, il terzo polo con Calenda in colpa agli elettori. E quindi vediamo appunto come anche qua, da pagina 2 a pagina 5, c'è proprio la psicanalisi del vuoto, quindi l'analisi generale anche con le statistiche che il manifesto propone, le percentuali in meno, in più, in questo caso appunto in meno, che hanno coinvolto il grande vuoto che ha lasciato in, diciamo, nelle scorse regionali, quindi queste ultime, che ha coinvolto Lazio e Lombardia, il voto. Una breve percorso, insomma, tra le pagine del manifesto. A pagina 2 abbiamo quanto ha perso la destra. Non è uno scherzo, per l'astensione ha smarrito 1,4 milioni di voti in 5 mesi, ma gli altri poco di più. Poi abbiamo boccia, nel PD è finito un ciclo, solo con Schlein si può ripartire, l'ex ministro con Meloni al governo serve più a sinistra ma non una rottamazione. E poi appunto una considerazione su Roma, che diventa capitale italiana dell'astensione. La disaffezione al voto nella città che un anno fa ha eletto Gualtieri disegna le mappe elettorali e scuote il centrosinistra. E, diciamo, queste sono le pagine, magari nel corso della mattinata andremo più diciamo, internamente, però possiamo dire appunto che accanto a questi grandi titoli abbiamo alcune considerazioni che il manifesto propone sulla, diciamo, sulla spalla destra. L'Italia e il non voto, assenza di conflitto e sconfitta dei movimenti. Quindi l'astensione viaggia ormai spedita verso percentuali tunisine, quelle che rispecchiano il giudizio popolare su quanto viene ritenuto una vera e propria messa in scena, seguono da consolidato copione formali condoglianze. E poi ha perso il fronte che non c'è, è andata male, peggio del previsto e peggio del 25 settembre, con tantissimi astenuti in più. Così negli ultimi 10 anni i votanti delle regionali lombarde sono scesi dal 76 al 42% e nel Lazio dal 72 al 37%. Poi segue a pagina 19. Andando avanti, appunto, anche il manifesto menziona il via libera Unione Europea, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia votano contro, stop alle auto inquinanti, via libera definitiva nel Parlamento Europeo, allo stop obbligatorio dei veicoli inquinanti, quindi a benzina e diesel, a partire dal 2035. Il voto contrario dei partiti a maggioranza di governo in Italia, che nei giorni scorsi hanno detto di no anche alla direttiva Unione Europea per le case green. E poi ancora Unione Europea e nazionalismi, un paragrafo, guerra in Europa è natura di classe del governo Meloni, quindi sulla guerra, la guerra con il suo protrarsi fa sentire i suoi effetti ben oltre l'ambito militare, ridisegna scenari geopolitici, definisce le coordinate della crisi, inasprisce le tendenze alla polarizzazione e la ricchezza, così caratteristiche della nostra epoca. E poi all'interno, pagina 12, la questione insomma del terremoto in Siria e in Turchia, salgono i morti, 41.000 morti, l'HDP denuncia la politica. Poi a pagina 9 Pfizer, la questione Pfizer, Parlamento e Commissione Europea, il New York Times fa causa a von der Leyen. E poi pagina 8, suicidio in Svizzera, caso Paola, il PM chiede l'archiviazione. Quindi questa era la prima pagina del manifesto. Andando brevemente alla prima pagina del Messaggero, invece qui che le elezioni, il vuoto politico e quindi questo forte rifiuto della politica e della partecipazione politica che abbiamo sentito molto, si è sentita molto insomma in questo weekend, viene pressoché poco in realtà menzionato, soltanto sulla spalla sinistra del Messaggero, che appunto con un articolo parla del plebiscito che apre la strada delle riforme. Il voto del Lazio e della Lombardia, con il successo dei partiti e la maggioranza, parla a diversi destinatari, ma anche al convitato di pietra, cioè degli astenuti in altissima percentuale. Ovviamente questo è l'incipit. E va bene. Andando avanti, il primo titolo è dedicato a benzina e diesel, stop nel 2035, auto, il Parlamento Unione Europea si spacca ma vota la svolta green, Salvini e Urso, follia che ci danneggia, la stretta anche per mezzi pesanti ed autobus, parte la sfida per gli incentivi e i punti di carica. Quindi anche qua sempre queste parole forti di Salvini che vengono riprese e che ovviamente hanno fatto apposta insomma per un incentivo, una sorta di polarizzazione, no, dei votanti, che degli elettori in questo caso, che si tra virgolette schiererebbero sempre di più. E avanti abbiamo accelerazione sui Leopard a Zelensky, alta tensione in mare, Kiev arrivano i carri armati, Putin schiera le navi nucleari, quindi c'è anche qua un forte incremento e la richiesta sempre di più di armi. E avanti, pubblica amministrazione, quindi gli interni, piante dosi, il mio piano per la sicurezza, con un'intervista di Mario Aiello a pagina 6 e 7, subito assunzioni di giovani agenti.
Magari piante dosi dopo ce lo leggiamo.
Esatto, dici. Sì. Infatti l'incipit è: al più presto nuove assunzioni alle forze dell'ordine, è previsto nel mio piano di sicurezza. Siamo abbastanza curiosi di sapere cosa ci dice. Lo annuncia il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi. E poi avanti, regionali, un eletto su tre viene da Fratelli d'Italia, l'assenteismo punisce Movimento 5 Stelle e PD nel Lazio, che perde 1 milione di voti, un'emorragia di 1 milione di voti solo nel Lazio, passati dal centro-sinistra al fronte sempre più ampio dell'astensionismo, sostanzialmente stabile invece la metà campo avversaria. Poi PNRR, il governo accentra i poteri, pronto il decreto. Il governo accelera sul PNRR, più poteri a Palazzo Chigi per incassare 40 miliardi, a pagina 8. Ed infine, sempre questo, la questione dell'autonomia differenziata, la beffa dei rifiuti, più fondi al nord per lo smaltimento, il governo si accinge a proporre all'Unione Europea, e poi continua a pagina 23. Quindi questa è la prima pagina del Messaggero.
E passiamo alla Stampa di Torino, il primo dei due quotidiani del gruppo Gedi che insomma vi toccheranno. Qua il primo titolo scelto riguarda la guerra. Le navi russe nel Baltico, Odessa minaccia dal mare. L'allarme lanciato dai servizi segreti norvegesi a bordo testate nucleari. Come sempre, insomma, come ormai purtroppo siamo abituati, arrivano queste notizie, come dire, assolutamente agghiaccianti e anche di toni quasi inaffrontabili, no? Le testate nucleari davanti a Odessa, eccetera, e però rimane sempre molto molto complesso, anzi direi che lo diventa sempre di più, capire dov'è un barlume di verità, dov'è la concretezza, dov'è la propaganda. È sempre veramente molto complesso. Comunque, Biden a Zelensky, aiuti ma non eterni. Il Partito Popolare Europeo scarica Berlusconi, lui fa marcia indietro. Ovviamente si sta parlando del Berlusconi che si è espresso contro Zelensky un po' al fianco di Putin, su questa affaire di cui si è parlato molto negli ultimi giorni. C'è un articolo di Francesco Semprini che ha il pregio perlomeno di essere l'inviato a Odessa, quindi di scrivere dal posto. L'allarme degli 007 norvegesi nel Baltico, navi russe con armi nucleari. Questo è come dire l'allarme che viene ribadito. E poi la Stampa dedica diverse pagine a questo. Pagina 2: jet e navi nucleari russe infiammano il Baltico, offensiva già iniziata, scrive Monica Perosino. E la Stampa ci propone anche una cartina geografica con il fronte diciamo del Mar Baltico e la situazione davanti a Kaliningrad. E poi Odessa, minaccia dal mare, l'articolo di Francesco Semprini. Mosca inaugura i droni navali, barchini senza pilota per attaccare infrastrutture dall'acqua, il primo impiego contro il ponte strategico a Zatoka, sono copiati dai battelli teleguidati di Kiev. Vedremo casomai in un secondo momento. A questo si aggiunge anche un articolo di commento di Anna Zafesova, che è una commentatrice insomma usuale della Stampa, molto embedded direi nel conflitto. Se Putin prova a intimidirci, è il titolo del suo articolo di quest'oggi. Spalla sinistra si parla di elezioni. Meloni dopo la vittoria avvisa Forza Italia e Lega: credo nell'alleanza ma basta liti tra noi. E poi Salvatore Vassallo tenta un'analisi dal titolo "Perché l'Italia vota i fratelli di Giorgia". La decisione dell'Europarlamento si trova in taglio medio, stop a benzina e diesel, scontro nell'Unione Europea, così come anche il commento sul PNRR e la sfida degli investimenti. Anche qua ovviamente si parla dell'accentramento dei poteri e del governo Meloni, che si è guadagnato credibilità in Europa con una legge di bilancio prudente, rischia di giocarsela, dice, rispetto a come gestirà il PNRR. Marco Bresolin invece: l'Ecofin a Roma, no a nuovo debito. Per stabilire il taglio del debito necessario deve essere considerata la situazione specifica di ogni paese. Queste sono parole di Giorgetti, cioè del ministro dell'economia italiana. E si sta parlando del fatto che l'Italia chiede più tempo sul debito, mentre i soliti paesi nordici ora servono regole comuni. Il debito italiano nel frattempo, molto raro che venga segnalato perché aumenta a una velocità veramente inquietante, siamo al 147,3% di debito, cioè di rapporto fra debito e PIL in Italia, registrato nel 2022. Il deficit stimato dal governo Meloni per l'anno in corso è di altri 4,5 punti. Spalla destra della Stampa, scusate, Acea, scandalo Palermo, si rimette la presidente. parla una delle hostess, noi trattate da schiave. Qui si tratta di un schifoso sessismo molesto e violento sui posti di lavoro, di cui si sta parlando da giorni. Caterina Soffi ci racconta quella che la redazione della stampa chiama una storia: violenza sulle donne, quel Banski rimosso, San Valentino sì, ma quando è violento non è mai amore, ci voleva Banski per ricordarlo. Sì, il mattina invece di rose rosse, cioccolatini, cuoricini e letterine, sul muro di una casa vicino a Canterbury è apparso un murales di Banski, che affronta San Valentino in un altro modo, cioè mettendo al centro la violenza sulle donne. Scusate che ho perso il segno. Si vede qui una donna visibilmente malmenata mentre spinge il partner in un congelatore, per terra una sedia rotta, eccetera, amore tossico che non è amore. Insomma, qui c'è il commento a tutto questo, ma non è piaciuto, insomma, e non è piaciuto, per cui è stato sostanzialmente prontamente cancellato. E poi troviamo altri titoli sulla prima della stampa. Innanzitutto una lettera di una studentessa: io studentessa vi dico basta competizione. Questa lettera, di cui forse un po' il dibattito si aprirà, stanchi di piangere i suicidi dei nostri coetanei, a noi studenti viene richiesto di eccellere nella precarietà e con aspettative asfissianti. Non si tiene conto dei tempi di ognuno di noi né degli ostacoli economici e sociali. È un estratto del discorso che Emma Ruzzon lunedì ha pronunciato durante l'inaugurazione dell'anno accademico. Direi che almeno il secondo episodio, l'anno scorso all'inaugurazione dell'anno accademica, la normale di Pisa, ci fu un discorso altrettanto forte contro le dinamiche neoliberiste che hanno, come dire, non solo investito ma completamente trasformato le università in un'arena di competizione violenta, senza appunto sguardi d'altro tipo. La stampa appunto ne pubblica un lungo estratto, e direi basta. Gli altri sono titoli che riguardano proprio i giochetti tra i partiti, che ci interessano veramente poco.
Quindi andiamo con La Repubblica, che titola alto: il PPE, Partito Popolare Europeo, scarica Berlusconi, i popolari europei prendono le distanze per le frasi filorusse. Infatti ricordiamo appunto che Berlusconi ieri aveva avuto appunto quell'esternazione contro Zelensky, e quindi i popolari europei prendono immediatamente le distanze. Meloni in difficoltà, vola a Monaco per rassicurare gli alleati, caccia russi e navi nucleari, allarme per le mosse di Mosca, dubbi NATO su invio di jet e missili, a lunga gittata a Zelensky. Quindi questo è il titolo alto. Si va avanti, anche qua abbiamo l'analisi, più che l'analisi, insomma, il rapporto tra partiti e intrapartitica e tra partiti diversi all'alba, insomma, del giorno dopo delle elezioni. Quindi terzo polo, gelo tra Renzi e Calenda, il PD resiste nelle città. Diciamo che questo terzo polo, tra questo gelo tra Renzi e Calenda, che appunto, come anche vediamo nelle pagine interne di Repubblica, addirittura si sia trasformato in un Renzi che vuole eliminare addirittura appunto dal logo, insomma, Calenda, forse ce l'aspettavamo. Il PD resiste invece nelle città. Abbiamo un'intervista al vice premier Tajani, quelli di Silvio, giudizi personali, noi restiamo a fianco di Kiev. un'intervista a Pagina 3, avanti appunto sempre con la questione europea. Il Partito Popolare Europeo respinge le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina, non riflettono la nostra linea politica. Le manovre militari russe ai confini preoccupano l'Occidente. Regionali, dopo i risultati del voto nel Lazio e in Lombardia, è giallo tra Renzi e Calenda. E quindi ancora, insomma, qua una ripetizione di quelle che sono le pagine della Repubblica, che vanno da 2 a pagina 13, quindi diciamo gli si dedica un ampissimo spazio. Sulla spalla sinistra abbiamo invece la dissoluzione degli elettori di Ilvo Diamanti. Le elezioni regionali che si sono svolte nel Lazio e Lombardia hanno confermato una tendenza ormai evidente e consolidata, la fluidità del comportamento di voto, che si traduce nell'instabilità e riflette il disincanto elettorale. Quanto alla fluidità, è sufficiente osservare gli spostamenti avvenuti negli ultimi 5 anni dei consensi ottenuti dai principali partiti. E questo appunto continua a pagina 10. Più avanti, infatti, come anche vedevo prima, insomma, nelle varie pagine di Repubblica ci sono anche alcuni, come a pagina 32, alcune riflessioni riguardo appunto le origini del non voto e quindi riguardo all'astensionismo, riflessioni che riconducono appunto non soltanto ad un cambiamento nel corso degli anni dei vari partiti politici, ma anche di come appunto le masse si muovono, e quindi gli elettori, insomma, si muovono, come pensano, e quello che è ormai un rapporto pressoché diretto tra il politico e l'elettore. E poi avanti con l'autonomia regionale, senza solidarietà di Carlo Cottarelli, passate le elezioni in Lombardia e nel Lazio, il dibattito politico resterà nelle prossime settimane incentrato sulle regioni e sul loro rapporto con lo Stato. Il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, approvato inizio febbraio del governo. Al centro della pagina Repubblica ripropone il reportage dal terremoto, quindi in Siria e in Turchia, con una foto, insomma, che rappresenta alcuni siriani che scavano le fosse per le vittime del terremoto del 6 febbraio, con intitolato accanto a questo Il viaggio in Siria nel dolore senza fine. Un articolo che fa riferimento a pagina 18 e 19 dall'inviato, insomma, di Repubblica, Corrado Zunino. Infine, sulla spalla destra abbiamo Scandalo Hostess, Castelli lascia la presidenza CEA. Per la prima volta una donna a capo della Cassazione, a pagina 24. E poi anche la Repubblica sulla spalla destra menziona, per quanto riguarda il mercato, appunto, quindi nella sezione mercato, auto inquinanti, l'Unione Europea la vieta a partire dal 2035, a pagina 28.
To be spoken by my star, as for all your wisdom here, give me space to disappear. We'll be right back.
un occhio veloce anche alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che ha uno di quei titoli per cui questo giornale spesso risulta veramente illeggibile. Il titolo oggi è: il governo assolve Berlusconi anche per Puttanopoli, il linguaggio violentemente sessista e contro le sex worker è veramente inaccettabile da parte di questa testata. Si parla del fatto che oggi ci sarà la sentenza rispetto a al processo che viene identificato con Ruby. L'avvocatura di Stato parlò di discredito planetario e chiese 10 milioni di danni. Ora i giudici decidono e si tenta di influenzarli. Questo è il titolo. Oltre a questo, in taglio alto, Calenda incolpa gli elettori. Si parla del fatto che Calenda, insomma, che ha preso una bella batosta elettorale, non è certo l'unico. Ha detto che gli elettori si decidono ma a volte sbagliano. Movimento 5 Stelle riparla di terzo mandato. Questo sono i titoli, insomma, legati alla, ancora alla tornata elettorale del Fatto Quotidiano. Citiamo poi un altro titolo: Neruda è stato ucciso, l'ordine fu di Pinochet. Dopo, insomma, 50 anni dalla morte del poeta cileno e a 10 anni dalla riesumazione del corpo, arriva a una, quella che viene definita una certezza, cioè che Neruda non morì di cancro ma fu avvelenato. Questo è appunto il sunto di questo articolo. Io direi che dalla prima del Fatto possiamo anche non citare altro.
Sì, e andiamo sulla prima pagina del Domani. Il titolo alto è: Berlusconi è diventato il grande problema europeo per Meloni. Le delegazioni dei popolari europei di Polonia, paesi baltici e altri paesi protestano duramente contro l'uscita di Berlusconi sull'Ucraina, costringendo il leader del PPE Weber a prendere le distanze. Delegazioni in subbuglio, rivolte accuse interne, minacce di boicottaggio. La più grande famiglia politica europea ieri è piombata nel caos, e tutto a seguito delle vicende del governo Meloni. È il butterfly effect applicato alla politica, la farfalla che ha provocato l'uragano che si chiama Silvio Berlusconi. Il suo battito di ali, la leggerezza con la quale ha attaccato il presidente ucraino, ha cominciato col produrre indignazioni nel fronte progressista, ma poi ha portato scompiglio nello stesso PPE, cioè nell'epicentro delle destre nostrane. Quella popolare è la famiglia europea di Forza Italia ed è pure quella con la quale Giorgia Meloni sta architettando il 2024 del voto europeo. Questo è l'incipit di un articolo che occupa tutta la prima pagina del Domani. Avanti, sulla spalla sinistra, abbiamo i postumi delle regionali: piccole speranze dopo la vittoria dei peggiori della politologa Nadia Urbinati, ed infine diciamo nei box sopra ci sono cosa cambia dentro Fratelli d'Italia dopo le elezioni in Lombardia e nel Lazio, di De Luca e Giulia Merlo a pagina 2, e poi l'analisi, vediamo la predica sulla apocalittica sull'astensione, di Mattia Ferraresi a pagina 8.
E oltre a questo possiamo, insomma, citare, poi vi lasciamo a una pausa musicale per poi passare alla lettura all'interno dei giornali, che sulla prima pagina del Dubbio in questo momento è il Dubbio, insomma, il giornale delle camere penali italiane, è l'unico su cui troviamo un riferimento ad Alfredo Cospito. È l'unica prima pagina, poi insomma vedremo meglio dall'interno, ma ci sembra che oggi questo tema venga assolutamente poco trattato dai giornali. Oggi, che vi ricordiamo è il 118° giorno di sciopero della fame di Alfredo, è anche il giorno in cui qui a Roma, insomma in questa città, ci sarà una manifestazione al fianco di Alfredo, una manifestazione che ha l'appuntamento alle 18 a Piazzale Aldo Moro, per andare insieme sotto le mura del carcere di Rebibbia, per portare solidarietà a chi resiste nelle galere, per spendere la nostra voce per la libertà di Alfredo dal 41 bis, ma contro il 41 bis per tutti e tutte, contro l'ergastolo e le torture di Stato, insomma una campagna che sta andando avanti da mesi e che è il momento, insomma, di non assolutamente demordere, ma continuare appunto a essere in piazza e per strada. Ne parleremo da questi microfoni intorno alle 11. Intanto, appunto, sulla prima pagina del Dubbio troviamo il titolo: su Cospito l'intransigenza ha accecato la politica, il 41 bis è stato un autogol di Guido Salvini, l'articolo è di Enrico Novi, la dichiarazione è di Guido Salvini, che è un magistrato. Vedremo poi, insomma, dall'interno questo articolo. Direi che possiamo fare una pausa musicale per poi tornare dall'interno dei giornali. Vi ricordiamo lo 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta.
hands on your face of a sandy.
Primo 15 febbraio, Radio Onda Rossa. Dopo la lettura delle prime pagine, cominciamo a leggervi qualcosa dall'interno.
E sì, quindi arriviamo al manifesto, esattamente a pagina 7 sull'economia, in cui appunto si incentra, come anche avevamo detto prima, insomma anticipato prima, un po' il fulcro, no, di questa, di queste scarse notizie che oggi abbiamo, diciamo, ci sono sui giornali, e riguarda appunto lo stop sulle auto inquinanti. Appunto a pagina 7, auto emissioni zero dal 2035 nell'Unione Europea, stop a diesel e benzina. Via libera del Parlamento Europeo con 340 voti favorevoli, 21 astenuti e 279 contrari, tra i quali Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. E appunto il manifesto ci dà, come adesso andiamo a leggere, anche un po' di percentuali, un po' di dati statistici, ecco, per farci rendere conto. Il Parlamento Europeo ha votato definitivamente ieri lo stop ai veicoli inquinanti, quindi a benzina e diesel, di nuova immatricolazione a partire dal 2035. Il voto contrario dei partiti della maggioranza di governo in Italia, che già si erano espressi nei giorni scorsi contro la direttiva per l'efficientamento energetico degli edifici, non è stato sufficiente al partito fossile. La plenaria ha espresso 640 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti. Il via libera definitivo è arrivato dopo l'accordo raggiunto con il Consiglio UE lo scorso novembre. La nuova legislazione fa parte del pacchetto Fit for 55 e stabilisce il percorso verso l'azzeramento delle emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri. Vengono introdotti anche obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2030, fissati al 55% per l'automobile e al 50% per i furgoni. La Commissione europea presenterà entro il 2025 una metodologia per valutare e comunicare i dati sulle emissioni di CO2 durante l'intero ciclo di vita delle autovetture e dei furgoni venduti sul mercato comunitario. Entro dicembre 2026, inoltre, è previsto che la Commissione monitori la differenza provata da numerose ricerche indipendenti tra valori limite di emissioni e dati reali sul consumo di carburanti ed energia. Secondo la nuova legislazione, i costruttori responsabili di piccoli volumi di produzione in un anno solare potranno ottenere una deroga fino alla fine del 2035, deroga che riguarda le auto di lusso che per le loro cilindrate hanno più difficoltà nel passaggio all'elettrico. Coloro che immatricolano meno di 1000 nuovi veicoli all'anno continuano a essere presentati anche dopo il 2035. Dopo il voto finale in aula, il Consiglio UE dovrà approvare formalmente il testo prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza di governo italiana si è mostrata unita e ha espresso voto contrario al nuovo regolamento che prevede lo stop ai veicoli con motore a combustione interna dal 2035. La legislazione non è passata a grande maggioranza e ha visto sgretolarsi l'asse tra socialisti e popolari, con il gruppo dei popolari che a sua volta si è diviso. La delegazione di Forza Italia infatti ha votato compatta per il no, e anche Fratelli d'Italia e Lega si sono schierati in maniera omogenea contro l'approvazione. Il nuovo regolamento è passato grazie al sì dei socialisti, dei verdi, delle sinistre e di gran parte dei liberali di Renew. Netto anche l'appoggio della delegazione del Movimento 5 Stelle, una fetta minoritaria, 25 membri circa, del gruppo dei popolari ha votato a favore dello stop veicoli inquinanti di nuova immatricolazione. Ad eccezione di 5 favorevoli e un astenuto, anche i conservatori e riformisti hanno votato no, così come il gruppo di Identità e Democrazia, cui appartiene la Lega. ANSA ha potuto visionare la proposta di regolamento sui nuovi standard di emissioni CO2 per i mezzi pesanti per la Commissione Europea, che la Commissione Europea presenterà nelle prossime ore. La misura prevede bus cittadini a zero emissioni dal 2030, un taglio del 90% delle emissioni per le flotte degli altri mezzi pesanti nuovi al 2040. Secondo il tasso di mezzi pesanti nuovi dovranno ridurre le emissioni di CO2 in modo progressivo del 45% nel 2030, del 65% al 2030 e del 90% al 2040. La proposta Unione Europea di nuovi standard di emissioni anche per camion e furgoni ha subito diversi ritardi a causa delle divergenze in seno alla stessa Commissione Europea, dove era presente una linea dura che indicava il 2040 come la data limite per produrre veicoli che emettono CO2, mettendo al bando tutti i motori alimentati in maniera tradizionale, tranne quelli elettrici a celle di combustibile a batteria. Il confronto tra commissari UE ha visto considerare in queste settimane opzioni dal 70 al 100% delle emissioni in meno. In una lettera congiunta diffusa nei giorni scorsi, un centinaio di imprese e associazioni di categoria avevano chiesto alla Commissione Europea di tenere conto, oltre all'elettrico e idrogeno, anche del contributo che i combustibili sostenibili e rinnovabili possono dare alla decarbonizzazione dei trasporti. E quindi questo insomma è un quadro generale con statistiche, come abbiamo visto, ma anche appunto con quello che è il pensiero comune del dello schieramento, ecco, italiano riguardo appunto a questo a questo via libera. Vediamo appunto come alla fine la maggioranza, insomma, di governo e in Parlamento si sia totalmente opposta. Forza Italia, Fratelli d'Italia e anche Lega, in maniera omogenea, si sono appunto diciamo schierati tutti quanti contro l'approvazione. Uno specchietto sotto che sottolinea appunto come Ford taglia 3.800 posti di lavoro in Europa. La casa automobilistica americana Ford Motor ha in programma di tagliare 3.800 posti di lavoro in Europa entro il 2025 per ridurre i costi e aumentare i profitti, mentre continua a spostarsi verso i veicoli elettrici. La maggior parte dei licenziamenti avverrà presso le fabbriche di Colonia e Aquisgrana, dove verranno tagliati 2.300 posti di lavoro. Altri 1.300 saranno eliminati nel Regno Unito e altri 200 nel resto dell'Europa. I tagli non includono lo stabilimento di St. Louis, dove la produzione della Ford Focus continuerà fino al 2025. La società si affiderà maggiormente allo sviluppo statunitense e alla tecnologia dei veicoli elettrici che ha concesso in licenza a Volkswagen. L'annuncio del produttore arriva mentre crescono i timori di delocalizzazione dell'industria automobilistica in Europa, da quando Washington ha stanziato ingenti sussidi per i veicoli elettrici costruiti negli USA nel piano chiamato Inflation Reduction Act. E quindi appunto questo un po' si ricollega anche a quello che è il concetto, insomma, che si sottolineava prima, il fatto che sicuramente questo via libera, insomma, del Parlamento europeo riguardo alle emissioni zero del 2035 può essere, possiamo dire, una sorta di passo in avanti, però questo passo in avanti almeno insomma dovrebbe essere messo tra mille virgolette, in quanto sappiamo perfettamente che il tipo di economia a cui si aspira ovviamente non è questo tipo di economia che diciamo basa tutto quanto sul capitale e ovviamente sul profitto, e laddove si può appunto sul taglio dei lavoratori per aumentare i profitti e ridurre i prezzi dei salari, se non azzerare totalmente, sicuramente è un passo in avanti proprio per limitare quello che è l'inquinamento, che però ormai diciamo è così tanto ingente che ci dovrebbe, diciamo, ormai non basta neanche più le auto a emissioni zero, cioè bisognerebbe eliminare alcune aziende, alcune industrie in maniera appunto totalmente massiccia, eventualmente per salvare appunto il pianeta e per cambiare in maniera appunto radicale appunto la situazione ecologica, ambientalista, insomma mondiale, a livello appunto globale. Sicuramente è un passo in avanti. Allo stesso tempo però, anche da come si può capire da questo articolo, la cosa che preoccupa sempre di più è che da una parte diciamo queste manovre hanno bisogno di tanti tempi e di lunghi tempi, che sicuramente continuano a diciamo problematicizzare e acutizzare appunto il problema della diciamo sì, della
tempi che il pianeta non ha, dice.
Esatto, tempi che il pianeta non ha, e insomma si può, non è agli occhi di tutti, ecco, sotto gli occhi di tutti, anche degli stessi, diciamo, della stessa classe elitaria istituzionale, insomma, questo si sa. La cosa, insomma, ancora, cioè, che non ci sconvolge, ma che sicuramente, insomma, lascia ben vedere quello che è l'indirizzo politico interno, è che la classe politica di destra ovviamente si schiera totalmente contro, quindi anche le diciamo anche quelle che erano le poche possibilità di portare avanti, insomma, questo programma che si porterà avanti, comunque non ha l'approvazione appunto del governo italiano. Vabbè, insomma, noi non ci stupivamo, ecco, però è un ulteriore, come dire, è un'ulteriore conferma, ecco, di quello che è l'indirizzo che dal 25 ottobre, insomma, ha preso il governo Meloni. Nonché mi viene da sottolineare anche, oltre alla lentezza, no, che abbiamo visto, insomma, prima il decreto ovviamente partirà dal 2035, però come anche abbiamo letto nell'articolo, prima di 10 anni, dal 2035 ovviamente non si potrà avere qualcosa di effettivamente concreto. Bisogna sottolineare anche il costo molto elevato che appunto queste nuove auto ovviamente porteranno con loro, che non saranno sicuramente come dire fattibili, e quindi diciamo molte persone non si potranno purtroppo appunto permettere, a causa di quello che è la forte diciamo innovazione che porta con sé appunto un grande increscioso alzamento appunto dei prezzi, ovviamente sommato anche con quella che è l'inflazione che l'Italia e l'Europa si porta dietro da anni e anni.
Sì, e poi insomma ci sarebbe da riaprire, insomma, una battaglia sul trasporto pubblico e magari produrre meno auto, oltre che produrle non a benzina o a diesel. Non so, con questo argomento, che appunto è un po' su tutti i giornali, possiamo chiudere. Sì. Passiamo ai due articoli su Alfredo Cospito che oggi presenta nei giornali. Il primo, più di cronaca, lo prendiamo dalla Stampa, per la firma di Francesco Grignetti. Caso Cospito, Nordio non fa passi indietro, è un pericolo, deve restare al carcere duro, è un virgolettato dalle parole del ministro. E meno male che qualcuno diceva che era un garantista. Alfredo Cospito per il secondo giorno ha mangiato un vasetto di yogurt con miele, gli integratori e stavolta pure un cucchiaio d'orzo, ma nei suoi confronti è esercitata una linea dura, se non durissima. L'avvocato Benedetto Ciccarone ieri ha visitato in ospedale, riferisce che all'anarchico non è stata ancora fatta avere la foto dei genitori come aveva chiesto nei giorni scorsi e come aveva chiesto già quando era a Sassari, dei genitori che sono defunti. È incomprensibile la ragione per la quale gli venga negata, dice il legale. Misteri del carcere duro, sottoposto a decisioni imperscrutabili e spesso arbitrarie. A Cospito, per dire, quando era a Sassari concedevano i libri acquistati al supermercato vicino, non quelli ordinati attraverso la biblioteca del carcere. E ieri, proprio davanti al penitenziario sardo di Bancali, sono state fatte esplodere alcune bombe carta. Un'inaccettabile intimidazione, ha reagito il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe. Ora che siano le guardie a dettare il dibattito su questo mi sembra veramente inaccettabile. Che Cospito abbia ripreso a alimentarsi un minimo è indubbiamente una buona notizia che rasserena forse il clima. Oggi il ministro Carlo Nordio è atteso in Parlamento per un aggiornamento sulla vicenda del terrorista anarchico. Su questo Grignetti non ha problemi, insomma, a usare il sostantivo terrorista, sottoposto al 41 bis in attesa che la Cassazione si esprima il 24 febbraio. Oggi è mercoledì, c'è il question time a cui evidentemente è chiamato Nordio per rispondere su questo. Il Ministero della Giustizia confermerà alle Camere le sue ragioni, ribadendo che non intende revocare il carcere duro per Cospito, e si continua a chiamare il 41 bis carcere duro, senza mettere in discussione il fatto che, insomma, come abbiamo detto e ridetto, il 41 bis è nato per essere un dispositivo per impedire contatti tra l'interno e l'esterno del carcere, ma si porta dietro, oltre all'isolamento, tutta una serie di dispositivi che sono semplicemente violenti contro le persone che ci stanno dentro. E una decisione per metà politica, in quanto il governo al completo ha annunciato con la massima enfasi che non intende trattare con gli anarchici, per metà tecnica e appoggiata al parere del procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo, che ritiene indispensabile mantenere l'anarchico al 41 bis. Nordio la settimana scorsa aveva fatto le sue valutazioni Saluzzo, aveva fatto sue le valutazioni di Saluzzo, molto difformi da quelle del super procuratore Melillo e del PG di Cassazione Gaeta, e non vede il motivo di rovesciare la sua determinazione. Ha spostato la linea della fermezza, ha sposato la linea della fermezza che viene da Torino. Postulare che la misura va revocata perché non ha raggiunto lo scopo, ha scritto Saluzzo, sarebbe come dire che se la detenzione non raggiunge i suoi fini che le sono assegnati, essa dovrebbe essere revocata. E perché no, diciamo noi. Quanto alla pericolosità sociale dell'anarchico, sempre Saluzzo per primo ha teorizzato l'aspetto ideologico di questo sciopero della fame. Ha usato il suo corpo come un'arma, ha scritto Saluzzo, poi ripreso da Nordio, per una chiamata di intenti e obiettivi che le vicende che si sono verificate dimostrano che lo scopo è stato raggiunto. Quindi questi personaggi che poi si vendono pure come garantisti mettono addirittura in discussione che si possa usare il proprio corpo per veicolare un messaggio al resto del mondo, il che dimostra che Cospito, ancorché detenuto, abbia la possibilità di mantenere contatti con una vasta area di gruppi ideologici. E nonostante si tratti di una galassia fluida, non vi è dubbio che il messaggio di Cospito raggiunga molti componenti di essa e che da questi venga tradotta in azione concreta. Fra l'altro, tutto questo, ora io non è che sia un'esperta di diritto, ma travisa anche la lettera del 41 bis, che così com'è noi contestiamo e vogliamo la cancellazione di questo dispositivo. Ma il 41 bis non parla di opinioni, parla del fatto di fermare, come dire, ordini che arrivano, questa sarebbe l'ipotesi, diciamo, da capi mafia rinchiusi dentro il 41 bis alle organizzazioni fuori. E qua invece tutto questo, al di là di quanto possa essere surreale mettere sullo stesso piano la mafia e quella che i giornali continuano a chiamare la galassia fluida, eccetera eccetera, ma nel senso, qua non si tratta di, non c'è nessuno che dà ordine e nessuno che li riceve, ecco. Andando oltre, c'è una certa dialettica tra uffici giudiziari. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma a dicembre ha confermato il carcere duro per i prossimi 4 anni, da qui ricordiamo, insomma, quando del 1° dicembre, insomma, la sentenza che ha confermato il 41 bis per Alfredo. Il super procuratore antiterrorismo ritiene invece che si potrebbe spostarlo nel circuito dell'alta sorveglianza con imposizione di censura. Anche il PG di Cassazione sostiene che la semplice propaganda, pur farneticante, non può giustificare un 41 bis e che occorre motivare meglio l'esistenza di collegamenti con l'organizzazione all'esterno. Saluzzo scrive al contrario che Cospito ha già violato il 41 bis, l'alta sicurezza nulla potrebbe contro il diluvio di sue manifestazioni ideologiche. Lui vuole essere voce autorevole di gravi reati da commettere. E queste sono veramente farneticazione. E ancora, c'è un mondo che si muove su input di Cospito e a suo sostegno, che però non è uguale su input o a sostegno, perché insomma penso che anche Saluzzo possa ammettere che si possano avere le stesse opinioni, cioè che esiste una gran parte di questo paese che è contraria al 41 bis, all'ergastolo ostativo. Lui vuole essere, e poi continua Saluzzo dicendo: è riuscito a veicolare messaggi perniciosi, istigatori, attraverso mezzi sfuggiti al tradizionale sistema di controllo. Questo dimostra la sua totale dedizione alla causa, per nulla scalfita né dal regime speciale intramurario né dalle condanne riportate. Secondo il Guardasigilli, insomma, il detenuto Cospito va tenuto al 41 bis a dispetto dello stato di salute. Basta e avanza, dice il monitoraggio da parte dei sanitari. E siccome sotto questo profilo la situazione è lievemente migliorata, già si profila il ritorno in carcere. La stanza dell'ospedale San Paolo, che Cospito occupa, infatti, una delle sole due destinate ai detenuti del 41 bis a Milano, è particolarmente preziosa. Il cuore del detenuto viene intanto monitorato costantemente, perché uno dei rischi maggiori a cui va incontro sono le aritmie cardiache e i medici tengono sotto controllo il battito. Questo è l'articolo sulla Stampa. E da questo passiamo direttamente al Dubbio. Dove Enrico Novi intervista il magistrato Guido Salvini, GIP presso il Tribunale di Milano. L'articolo inizia così: la politica ci casca sempre, sembra preferire soluzioni di estrema intransigenza alle vie ragionevoli. A dirlo non è un firmatario dell'appello per la revoca del 41 bis Alfredo Cospito, a deplorare il fatto che nel governo e in generale nel dibattito tra partiti non sia prevalsa l'idea di assegnare l'anarchico al più adeguato regime dell'alta sicurezza 2, è il magistrato Guido Salvini. In servizio presso il Tribunale di Milano da anni, Salvini è considerato anche uno tra i più acuti e impetuosi analisti della politica giudiziaria. E già nei giorni scorsi era intervenuto sul Foglio e aveva segnalato la povertà della classe dirigente. Novi inizia dicendo: insomma, ce lo lasci dire, dottor Salvini, ci volevano i magistrati, la Procura Generale della Cassazione e prima ancora la Procura Nazionale Antimafia, perché il paese uscisse dalla trappola Cospito. Così si esprime Enrico Novi. Mi sembra che gli ultimi sviluppi stiano portando la vicenda Cospito sulla strada più razionale, che è nell'interesse di tutti. Poi gli viene chiesto: ma è opportuno tenere un anarchico nel regime concepito per i capi mafia? per i capi della mafia stragista. Premessa: Cospito non è un rivoluzionario romantico, ma è quanto di più lontano si possa immaginare dall'anarchismo sociale di militanti come il ferroviere Pino Pinelli. E questa, insomma, un'opinione di Guido Salvini, che lo definisce un nichilista, eccetera eccetera. E quindi dice che bisogna comprendere che uno strumento quale il 41 bis è decisamente inadatto a isolare un detenuto di questo genere. Si tratta di un regime inadeguato soprattutto a impedire gli effetti imitativi che sono tipici dell'ambiente di riferimento di Cospito. E non ci si trova dinanzi al capo di un'organizzazione come quelle mafiose o comunque assimilabile ai gruppi criminali, in cui il capo detenuto deve poter continuare a dirigere i propri uomini all'esterno. Gli anarchici informali non agiscono su indicazioni di vertici, ma si basano semplicemente sull'imitazione, anche anonima, su comparazioni di affinità, così le definisce il magistrato Salvini. L'effetto paradossale che si è creato nelle ultime settimane è stato quello di moltiplicare l'immagine e quindi possibili imitatori di Cospito. Io direi che in realtà, insomma, l'effetto è stato quello di alzare a gran voce una campagna contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. E dice che anzi quello che è stato fatto tenendola al 41 bis, secondo Guido Salvini, agevolerebbe il proselitismo. Cosa agevolerebbe il proselitismo? Il martirio, che non si è riusciti a comprendere, un vettore potentissimo nel determinare altri all'azione. Poi gli si chiede quindi qual è la via per uscire da questo. La via per uscire mi sembra sia quella in qualche modo prospettata dallo stesso parere della Direzione Nazionale Antimafia e più precisamente dalla Procura Generale della Cassazione. In sostanza, la collocazione di Cospito può essere non al 41 bis, perché Cospito non è il capo di un'associazione mafiosa per il quale sia preminente recidere i contatti con l'esterno, ma in quella categoria carceraria che si chiama Alta Sicurezza 2, un regime rafforzato in cui sono detenuti collocati detenuti per reati di terrorismo. E qui naturalmente non sarà un magistrato come Salvini a mettere in discussione una categoria come quella del terrorismo e le forme violente di isolamento in carcere. Cospito, dice, metterebbe fine allo sciopero della fame, lo Stato metterebbe fine alla meccanica del martirio che ha prodotto un'emulazione planetaria, gli viene chiesto. E Salvini risponde, dice, nell'Alta Sicurezza 2 ci sono comunque strumenti di controllo, i contatti con l'esterno vengono monitorati, ma non vigono quelle restrizioni relative alla vita carceraria quotidiana, al vitto, alla lettura di libri e giornali e alle altre attività. E qui dovremmo tornare su perché chi sta al 41 bis dovrebbe avere restrizioni sul vitto, sulla lettura dei giornali, eccetera. E poi invece Enrico Novi gli chiede: addirittura il governo aveva invece già prefigurato l'ipotesi di un'alimentazione forzata, al punto da aver interpellato a riguardo il comitato di bioetica. Bisogna assolutamente evitare di giungere a un punto in cui si ponga il dilemma se applicare o no al detenuto la nutrizione forzata, un problema che sarebbe di difficile soluzione, che susciterebbe scontri e contrasti. Da un lato, infatti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non esclude l'alimentazione forzata, seppur solo quando le condizioni del detenuto siano davvero a altissimo pericolo e l'alimentazione sia effettuata con un minimo coefficiente di violenza, ma dall'altro la dichiarazione anticipata di trattamento già redatta da Cospito, insomma quello che si chiama il testamento biologico che Cospito ha firmato, in cui il detenuto afferma il rifiuto esplicito di qualsiasi tipo di nutrizione forzata anche quando perdesse conoscenza e si trovasse in situazione di imminente pericolo di vita, porrebbe quesiti ardui da risolvere. Insomma, il quesito mi sembra ci sia anche poco, nel senso, se Cospito ha firmato il DAT nel momento in cui questa legge esiste, non si vede quale sia il quesito. Comunque, andando avanti, dice il giornalista, gli chiede, insomma, se il problema è stato il solito Moloch del giustizialista, dice il fatto, dice Guido Salvini, il fatto che un caso come quello di Cospito in incubazione d'ammesso abbia causato le più gravi polemiche in Parlamento da quando si è insediato il nuovo governo è purtroppo indicativo di una certa inadeguatezza e impreparazione della classe politica. E infine gli si chiede, si dice appunto, la Cassazione può anche accogliere immediatamente la revoca del 41 bis sollecitata dalla difesa di Cospito? Certo, tecnicamente è possibile, ma l'esito probabile sembra un allungamento con rinvio in cui la Corte di Cassazione chiede al Tribunale di Sorveglianza di motivare meglio la scelta di confermare il 41 bis. E qui un grosso problema che ci vedo è che si dice che quindi non è il 24, non si arriverebbe a una decisione definitiva, ma un nuovo rinvio al Tribunale di Sorveglianza. Parleremo di tutto questo già alle 10 quando parleremo di un soltanto un attimo perché ho perso l'appunto, ma lo ritrovo, eccolo qua. Parleremo di una conferenza stampa che c'è stata ieri di giuristi democratici, Legal Team Antigone, proprio sul 41 bis, contro il 41 bis e in solidarietà a Cospito. Poi alle 11 invece sentiremo una compagna per la carovana di oggi pomeriggio dalle 18 a Piazza Aldo Moro a Rebibbia. Every night and every day.
Ritorniamo, 9:28 di mercoledì 15 febbraio. Un buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che si sono insomma collegate adesso. Siamo sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa 87.9 e continuiamo con la lettura delle pagine interne. Ormai siamo avviati appunto nel clou della rassegna stampa, quasi verso insomma la chiusura piano piano. Continuiamo infatti con pagina 32 della Repubblica, con uno specchietto che è dedicato all'intervento di Carlo Cottarelli riguardo appunto l'autonomia differenziata, e quindi dal titolo Autonomia senza solidarietà. Passate le elezioni in Lombardia e nel Lazio, il dibattito politico resterà nelle prossime settimane incentrato sulle regioni e sul loro rapporto con lo Stato. Il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, approvato a inizio febbraio dal governo. Calderoli, semplificatore di leggi di lungo corso, ha scritto una legge breve e chiara, il che ne rende però più ovvi i problemi, incluso per il principale partito di governo che già nel suo nome pone al centro la sua azione politica la solidarietà tra gli italiani, già perché la legge viola un principio di solidarietà che ha caratterizzato la relazione tra regioni a statuto ordinario e Stato nell'Italia repubblicana. Il rapporto tra RSO, quindi regioni a statuto ordinario, e Stato è da sempre basato su un principio fondamentale. Al contrario di quello che è statuto speciale, le RSO trasferiscono allo Stato gran parte delle imposte generate sul proprio territorio e lo Stato le spende sulla base di politiche uguali su tutto il territorio nazionale. Questo consente una redistribuzione di risorse dalle regioni più ricche a quelle meno ricche. L'omogeneità delle politiche di spesa ha una principale eccezione, la sanità. Il modo in cui le risorse sanitarie sono spese è deciso dalle varie regioni, sotto il vincolo di garantire livelli essenziali di assistenza, cioè prestazioni minime che almeno in teoria tutte le regioni devono garantire. Ma anche per la sanità prevale il principio di solidarietà, perché le risorse per finanziare la spesa gestita regolarmente, regionalmente, vengono comunque da Roma, dal finanziamento del servizio sanitario regionale distribuito tra regioni in base al numero di abitanti e all'anzianità di questi, non in base a quanti cittadini delle varie regioni abbiano contribuito al pagamento delle imposte. Quindi si decentra la gestione della spesa, ma non il suo finanziamento. La legge Calderoli, in pochissime e chiarissime parole, viola il principio di solidarietà. L'articolo 5, comma 2, dice infatti che il finanziamento delle funzioni che verranno attribuite alle regioni avverrà attraverso la compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale. Ecco fatto, maturato nel territorio regionale. Una regione che chiede l'autonomia trattiene parte del proprio gettito in regione, non lo manda più a Roma. Si decentra non solo la gestione della spesa, come nel caso della sanità, ma anche la fonte del reddito. Naturalmente, visto che inizialmente le risorse attribuite alle regioni sono pari al costo delle competenze trasferite, la regione non ottiene più risorse di quante ne aveva prima, ma da lì in poi, se una regione cresce più con altre più delle altre, trattiene una delle maggiori entrate. E visto che gli accordi di autonomia differenziata hanno lunga durata, 10 anni rinnovabili, col tempo le differenze di finanziamenti rispetto al sistema attuale potranno diventare rilevanti. Ora, questo sistema potrà piacere o non piacere. I sostenitori noteranno, per esempio, che trattenere in regione il frutto della maggiore crescita incentiva una sana concorrenza tra le regioni a crescere di più, ma il fatto sta che, seppure in termini incrementali, la legge Calderoli viola il principio di solidarietà che ha prevalso da sempre. È un problema grosso, come una casa.
Poi ci si chiede perché dovrebbero competere le regioni tra di loro. Cioè, già noi, insomma, il libero mercato sappiamo cos'è, ma qua si tratta di enti pubblici.
Esatto. Andando avanti, è un problema grosso come una casa per un governo guidato da Fratelli d'Italia, che sarebbe un po' meno fratelli dopo l'approvazione della legge. Si poteva gestire l'autonomia differenziata in modo diverso? Sì, replicando il modello della sanità, per cui le risorse restavano al centro e venivano trasferite alle regioni per una gestione decentrata. Senza violare il principio di solidarietà, si sarebbe almeno soddisfatta una delle motivazioni per l'autonomia, ossia il fatto che alcune regioni pensano di poter gestire meglio le risorse a livello locale, adottandole ai bisogni dei cittadini. Ma questo non bastava. La Lega, che vuole lasciare più risorse alle aree a reddito più alto, quelle del nord. La legge Calderoli contiene anche altre cose che cercano di attenuare gli effetti, come l'introduzione del fondo perequativo tra regioni, previsto dalla Costituzione. Non le commento, perché sono più forma che sostanza. La sostanza sta in quelle quattro parole: maturato nel territorio regionale, bastano e avanzano. E quindi questo appunto è il pensiero di Cottarelli, che ci dà comunque anche alcuni spunti anche per capire in generale la genesi, no, del pensiero riguardo all'autonomia differenziata, di quelli che sono gli obiettivi che sono finalmente raggiunti dal punto di vista ovviamente dei partiti di estrema destra quali la Lega, che appunto da sempre, insomma, nella sua razza, insomma, partitica, ha sempre pensato a questa sua indipendenza del Veneto, comunque insomma delle zone più industrializzate e più capitalizzate rispetto appunto al resto dell'Italia. E quindi oggi, se in una maniera un po' più nascosta, anche più ipocrita, alla fine sono arrivati comunque all'obiettivo, quindi quella di un'indipendenza.
Sì, ora ancora gli manca, cioè sì, nel senso, ancora gli manca, perché devono passare dal Parlamento, devono cambiare una serie di cose, e sono anche cose piuttosto complesse da portare a termine. Quindi vediamo, diciamo che sicuramente sono arrivati a mettersi la stelletta e a esultare. Poi io penso che ci sia ancora molta strada e quindi ancora molto spazio per una lotta che si contrapponga a questo dispositivo che è stato efficacemente chiamato la secessione dei ricchi, perché poi di questo si tratta: più soldi a chi ne ha di più.
Esatto, e diciamo che da questo intervento mi viene anche da sottolineare un articolo che avevo letto un po' di tempo fa sul manifesto. Adesso siamo in Repubblica, però insomma sul manifesto del 4 febbraio del 2023, in cui appunto si sottolineava come fermare l'autonomia differenziata. Appunto, la via maestra sarebbe eliminare dalla Costituzione l'ipotesi stessa. Più realisticamente, si potrebbe modificare l'articolo 116 comma 3 della Costituzione, riducendo il numero di materie richiedibili alle regioni, introducendo una clausola di supremazia statale e vedendo la possibilità di referendum approvativo o abrogativo per la legge di recepimento di intesa. Diciamo che tra l'altro all'interno, insomma, di questa legge, ecco, ci sarebbero poi, ne abbiamo parlato in questi ultimi mesi, anche quelli che sono i LEP, no? Che è un cambio generale, anche appunto, almeno è vero, non è passato, non, diciamo, si sono messi a stelletta e non sono arrivati alla fine, però sicuramente nella proposta e nella legge la cosa che un po' preoccupa è, per esempio, che questi LEP sono definiti dal governo e non dal Parlamento, ad esempio.
Sì, e poi sono anche i LEP in sé, perché comunque LEP, ricordiamolo, significa livelli essenziali di prestazione, quindi si cancella la parola diritti e si inserisce prestazione. Uno. Due, a alcune regioni devono bastare i livelli essenziali, che vuol dire il minimo il possibile.
Minimo, esatto, il minimo. E tra l'altro, ancora per aggravare ancora di più la situazione, è limitata, nel senso che sono alcune materie e altre no, per esempio. E quindi ovviamente sempre come anche si sottolineava insomma nell'articolo si parla, no? ci si arrega, ecco, appella alla Costituzione, a quelli che sono gli articoli violati della Costituzione, si fa riferimento ovviamente anche a quella che è l'uguaglianza sostanziale e formale, ma prima di tutto appunto sostanziale, di cui la Costituzione parla alla base, insomma, in ogni suo articolo, e quindi questo. Tra l'altro un'altra cosa importante da dire, che in realtà funge da cornice, no, a quello che è la legge che è stata partorita poi, proposta sì dal ministro, cioè da Calderoli, è il fatto di chi è Calderoli, nel senso che io personalmente ero molto piccola, però da quello che insomma sono le notizie in Italia, la storia in Italia, Calderoli è stato anche l'artefice di leggi elettorali, per esempio, che sono anche state definite incostituzionali, quindi rivediamo anche chi sono questi soggetti.
Sì, è anche uno che insomma ha fatto dell'insulto razzista il modo per diventare famoso, sostanzialmente, con pelo sullo stomaco ributtante. Ricordiamo gli insulti alla ministra Kyenge, ricordiamo che fece scoppiare un caso internazionale perché volle insultare l'Islam pubblicamente, insomma Calderoli è quella roba lì.
Bisogna ricordare. Comunque, dopo questo commento di Repubblica, passerei al Manifesto un'altra volta, pagina 19, in cui c'è un articolo, una riflessione proposta da Marco Bascetta, titolata "Nel partito del non voto, la sconfitta dei movimenti", che viene anche tra l'altro riproposta in prima pagina. Comunque, allora: "Per la morte della partecipazione, altrettanto dovuti propositi di resuscitarne il cadavere. Ma i vertici della politica, di fronte a una tendenza di lunga durata, sanno ormai che non si tratta più da un pezzo di una risposta occasionale alla miseria dell'offerta politica, neanche più dell'insofferenza di un diffuso umore qualunquista, ma di un riassestamento strutturale del sistema rappresentativo, entro i suoi limiti oggettivi e soggettivi, e in fondo gli va bene così. Un elettorato ristretto semplifica molte cose e rende più prevedibile la libera e libera da interferenze la partita tra poteri e interessi, almeno sul piano nazionale. A questo scacchiere ristretto e umanamente spopolato, le forze politiche si vanno rapidamente adattando, procedendo alla ridefinizione delle proprie tattiche e linee di azione. Per la destra è questo il terreno più propizio immaginabile a quella commistione, solo apparentemente contro natura, tra corporativismo e dottrina neoliberista, su cui punta tutte le sue carte. Per la sinistra, una spiegazione di comodo del suo declino e ingrediente indispensabile alla retorica della riscossa. La guerra in corso, vissuta come affare di cancellieri di equilibri geopolitici che sovrastano, inscalfibili e situati a distanze siderabili, le opinioni e le preoccupazioni dei cittadini, malgrado le pesanti ricadute sulla vita sociale e sulle condizioni materiali, alimenta fortemente il senso di impotenza, la distanza tra governanti e governati, la politica e la società, e assesta un colpo decisivo alla rappresentanza. La crescita dell'astensionismo non è certo un fenomeno che riguardi solo l'Italia. Le elezioni berlinesi di domenica scorsa indicano la medesima tendenza. Affermazione alla destra, astensionismo di massa. I Grünen, che hanno subito solo una lievissima flessione percentuale, hanno probabilmente pagato molto di più di in termini di astensione la difesa dell'ampliamento della miniera di lignite a Lützerath contro il tenace movimento che vi si opponeva. Nei grandi paesi europei la sfiducia nei confronti delle forze politiche nel sistema della rappresentanza si riversa in poderosi movimenti di lotta che danno del filo da torcere ai vari governi e alle loro scelte politiche. In Francia milioni di persone scioperano e manifestano ripetutamente contro la riforma delle pensioni voluta da Macron. Nel Regno Unito una possente ondata di scioperi per l'aumento dei salari falcidiati dall'inflazione paralizza interi settori, dai trasporti alla scuola, alla pubblica amministrazione e alla sanità. A Madrid si manifesta in massima prima in massa a difesa della sanità, pubblica contro il governo conservatore della regione e dei suoi disegni di privatizzazione. In Germania, oltre allo sciopero delle poste, un esteso movimento prende di mira la politica governativa dei Verdi e delle sue deroghe, motivata dalla guerra, alla tabella di marcia della riconversione ecologica. Seppure queste lotte non dovessero conseguire i risultati voluti o assestare una scossa importante ai governi in carica, esse dimostrano comunque una reattività sociale e politica che non passa attraverso le urne, ma può esercitare un potere condizionante ben maggiore di una debole e verbosa opposizione parlamentare. Di tutto questo nel nostro paese non vi è neanche l'ombra. I livelli salariali sono tra i più miserabili d'Europa, le pensioni sono al palo, l'inflazione morde, gli ammortizzatori sociali cadono a partire dal reddito di cittadinanza, la rinascita della sanità è infatica promessa in tempo di pandemia non è più neppure l'orizzonte. Il fisco continua a favorire i redditi più alti, la scuola è presa in ostaggio dall'ideologia più retriva e classista che si potesse immaginare. Eppure, malgrado tutto questo, non si registra nessuna significativa reazione conflittuale. Chi vota a destra si aspetta l'intervento salvifico di un governo forte, chi vota a sinistra cerca di coprire le spalle una disastrosa ritirata, ma chi diserta le urne e perfino chi lo fa con una decisa motivazione politica non scende in piazza, non anima movimenti di lotta nelle scuole, nei posti di lavoro, come invece avviene negli altri paesi europei. Questa diffusa apatia è oggi un tratto distintivo dell'Italia, dove la sconfitta dei movimenti di lotta è stata bruciata perché più grandi e radicali erano stati i desideri di cambiamento che avevano veicolato. Si possono cercare molte diverse spiegazioni, ma comunque è da questa stasi che bisogna ripartire, con l'auspicio che il partito dell'astensione cessi di essere un partito che si esprime per sottrazione, trasformandosi in un movimento che si manifesta nel conflitto. Quindi questo è il diciamo un pensiero che racchiude anche un po' di tutto, ecco, partendo da quelle che sono state un'analisi che i giornali appunto stanno continuando a fare, che ho come prime pagine. Possiamo concludere riguardo a questo appunto con anche una serie di interrogativi che lasciamo anche almeno a noi stessi, almeno io mi li porterò a casa, ecco, questi interrogativi riguardo appunto il perché manca ancora ad oggi tanta partecipazione, non c'è tutta questa partecipazione popolare, oppure c'è ma magari non è abbastanza, e insomma ci sarà anche da rivedere alcuni...
ai movimenti, alla critica, tu dici.
Esatto.
E arriverei alla fine della rassegna stampa a questo punto, andando a vedere cosa dice Piantedosi, ministro degli interni. Avevamo visto prima che in prima pagina sul Messaggero si citava una intervista all'interno a Matteo Piantedosi, un'intervista che è condotta da Mario Aiello. In realtà le dichiarazioni di Piantedosi poi sono anche su altri giornali, ma la prendiamo da qua. Il titolo è "Subito nuove assunzioni, spinta anche per l'Expo", così sceglie il Messaggero, che in realtà dedica due pagine alla questione cosiddetta sicurezza. Nelle forze dell'ordine persa una generazione, mancano 10.000 agenti. Perché qua il problema sembra, il problema di questo paese, sappiatelo, secondo il Messaggero e secondo Piantedosi, è che ci sono troppo poche guardie. E andiamo a vedere l'intervista, e dice Aiello, dice contrazione degli organici più crescita dell'età media del personale delle forze dell'ordine, come intendete porvi rimedio? E Piantedosi batte il tacco e subito dice siamo pronti, anzi eravamo già pronti. La spesa per la sicurezza ha risentito a lungo di un approccio ragionieristico che ha portato a considerarla come un impegno di bilancio da ridurre piuttosto che un investimento fondamentale per il nostro paese. Quindi non si investe sulla scuola, sulla sanità eccetera, si investe sulla polizia. Adesso il governo vuole dare un segnale di marcata inversione. Nella legge di bilancio abbiamo previsto un rilevante stanziamento di risorse, una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno in corso, con l'incremento annuale progressivo fino a 125 milioni l'anno nel 2033. quindi incrementi per 10 anni. Si tratta di risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate al turnover. Il turnover che ha ammazzato le pubbliche amministrazioni, che le scuole, la sanità, eccetera, ma invece si pone rimedio secondo Piantedosi e secondo il governo, perché l'ha messa nella legge di bilancio, a quello che riguarda appunto le guardie. Un programma di assunzione che si traduce come? Nella sola polizia di Stato, dice Piantedosi, prenderanno servizio entro l'anno 5.735 unità di personale, tra cui 4.000 agenti, a fronte di 4.100 cessazioni. Cioè, quindi sono meno. Boh. Questi nuovi ingressi saranno possibili anche grazie alle misure introdutte in sede di conversione del milleproroghe, che semplificano sia le procedure concorsuali che la durata dei concorsi, perché si vede sono troppo preparati, quindi ne fanno un po' più brevi i concorsi. E poi c'è anche il problema, secondo Aiello, concordano su tutto l'intervistatore e l'intervistato, e concordano anche che i poliziotti, insomma, hanno troppo da fare, di roba amministrativa, burocratica, quindi non possono stare in strada, eccetera. E quindi Piantedosi dice: partecipiamo alla realizzazione del progetto Polis di Poste Italiane, che prevede l'utilizzo della capillare rete degli uffici sul territorio, quindi di fare passaporti, permessi di soggiorno, eccetera, alle poste e non nelle stazioni di polizia, che meglio, perché meno c'entriamo e più contenti siamo. Però questo però sarebbe comunque a fronte di un maggior di più assunzioni di poliziotti. Il territorio, arriva al dunque Aiello, al dunque del Messaggero, il territorio significa anche stazioni. È mai possibile che a Termini si continuino a registrare aggressioni e gravi atti di violenza? Quindi il centro è Termini, tanto che c'è un articolo allegato intitolato accoltellamenti, sbandati, rapine, la stazione Termini e i fronti scoperti. Quindi non si parla del fatto che Termini è uno dei luoghi dove ovviamente si accalcano persone che non hanno un posto dove dormire, che non hanno niente da mangiare, che non hanno i vestiti per coprirsi, eccetera, che c'è una guerra quotidiana contro queste persone. Il tunnel è stato murato perché le persone non potessero dormire al coperto, eppure non mi sembra che si siano poi creati più posti di accoglienza. No, Termini è un posto di gravi aggressioni e gravi atti di violenza. La nostra strategia, dice Piantedosi, è quella di un progressivo spostamento delle forze, attenzione, delle forze di polizia nei luoghi di massima frequentazione di persone. Quindi hanno intenzione di assumere più guardie per militarizzare ancora di più territori che lo sono a dei livelli inaccettabili già adesso, perché le stazioni sono dei checkpoint più che delle stazioni. Siamo già partiti con operazioni ad alto impatto nelle principali stazioni, Roma, Milano, Napoli. Le estenderemo a altre zone cittadine come quelle della Mala Movida e delle piazze di spaccio. Analoghe operazioni abbiamo condotto a Firenze, a Bologna, a Torino, dove sono già visibili i primi risultati. E attenzione, quali sono i risultati? I risultati sono che qualcuno ha protestato, quindi se hanno protestato, allora e chi hanno protestato? Hanno protestato, così per usare le parole di Piantedosi, gruppi antagonisti, e lo slogan è, che noi ovviamente condividiamo, riprendiamoci le strade. Dice, ma insomma, comunque proseguiremo, rafforzeremo, ripristineremo presidi di polizia negli ospedali più grandi, a Roma in 18 ospedali, con l'incremento degli organici e dei controlli, eccetera, eccetera. Poi Aiello non è ancora soddisfatto, gli chiede: ma per il giubileo siamo pronti con tutto questo, così, a mettere questa militarizzazione della città? Dice: certo, insomma, loro fanno il piano di assunzione e di progressivo rafforzamento delle forze di polizia, serve anche arrivare preparati alle sfide che attendono il nostro paese e la nostra capitale. conto con questo che della situazione sia un requisito che aiuterà Roma anche per la candidatura all'Expo, quindi più polizia più Expo, questa è un po' l'idea di Piantedosi. E a proposito di polizia, chiudiamo la rassegna stampa con una notizia di cronaca presa dalla prima pagina del Mattino di Napoli: accoltella agente in commissariato e viene ucciso. Ora, quando una persona muore dentro un commissariato, insomma, ci sembra una situazione che bisogna un po' andare a vedere con attenzione. L'articolo poi sul Mattino si trova nella sezione della cronaca di Napoli, sulla parte nazionale c'è solo il titolo in prima pagina, e sostanzialmente si racconta di una lite familiare di un giovane con la madre e quello viene chiamato il patrigno, un giovane che si scaglia con un paio di forbici contro la madre e si parla però questo giovane 29enne che Giuseppe Grimaldi del Mattino non si perita a usare una serie di espressioni che collocano, insomma, quest'articolo in una cronaca molto problematica. Dice scatenato da animato da furia scatenata. Poi, se andiamo a vedere, vediamo che è una persona che probabilmente era sotto effetto di stupefacenti, una persona che dice conosciuta alle forze dell'ordine, ma se si va a vedere è proprio una di quelle persone che popola per la maggior parte i nostri carceri, cioè una persona con problemi di droga e piccoli reati, furtarelli, perché si tratta di reati contro il patrimonio. Fatto sta che questa lite, probabilmente violenta, non è che vogliamo sottovalutare questo, arriva al commissariato di Piazza Enrico De Nicola a Napoli, dove dice che questa persona scatena attimi di terrore e che un agente coraggiosamente, questo è l'avverbio usato dal giornalista, interviene per disarmarlo, ma viene raggiunto da un fendente alla gamba destra. A questo punto un altro agente spara sul 29enne e uccide questa persona. Ora, al di là che sicuramente non c'è stata grande capacità di gestire questa situazione, anche se fosse andata esattamente come viene descritto da questo articolo, ma ripeto, quando qualcuno muore ammazzato da un poliziotto dentro un commissariato di polizia e quindi senza nessun controllo dall'esterno, forse un pochino d'attenzione ci va messa. In più, insomma, non è che era solo il poliziotto che ha sparato, ce n'erano molti in quel momento. La gente che ha sparato è attualmente indagato per omicidio colposo, un atto dovuto a sua tutela, assistito dal penalista Leopoldo Perone. Verrà interrogato da mezzanotte alle 5 in questura dai sostituti Tufano e Onorati. Si continua con questo gergo, vera furia, diciamo, ha sparato dall'alto in basso, ma fatto sta che Mario Ementato, 29 anni, è morto ammazzato da questo poliziotto. Quando sono le 9:54 minuti, direi che possiamo chiudere la rassegna stampa e lasciarvi a un pochino di